E preghiamo con un salmo che è tipico proprio del periodo pasquale, il salmo 16-15. Scegliamo questa preghiera proprio in rapporto, in ragione della Pasqua. E iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi silenziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo, soprattutto alcuni versetti, sono stati ben presto applicati, innanzitutto a Gesù, al risorto. Sono però applicabili anche a noi, che in Gesù abbiamo la radice della nostra risurrezione, della vita altra rispetto a questa.
Abbiamo lasciato prima di Pasqua Gesù che era andato a Gerusalemme alla festa delle capanne, la grande festa per eccellenza, la festa della luce, e mentre i suoi si aspettavano una sua presentazione spettacolare, lui arriva solo a metà festa e aveva fatto quei gesti così belli di dare il pane alle folle, si aspettavano qualcosa di analogo. Invece del pane Gesù adesso spiega la sua identità dopo aver dato il pane. Il brano di questa sera è tutto un dialogo, un dibattito a raffica tra Gesù e la gente sull'identità di Gesù. A questo punto del Vangelo si può porre il problema. C'è un uomo che dice, prima di dire lo fa, fa camminare uno il giorno di sabato, e poi dice che lui non trasgredisce il sabato, ma il compimento del sabato, che lui sta sopra la legge, che lui si fa simile a Dio, dicono gli altri, e lui dice sì, Dio è Padre mio. Dopo dà il pane e dice io sono il pane di vita, io sono la vita, non la legge, ma io sono la vita. Quindi c'è un uomo che pretende di essere Dio. E l'ha detto prima coi fatti, restituendo all'uomo la sua dignità, la sua libertà, il suo camminare, e poi lo dice a parole. Ora, se viene qui un uomo e dice di essere Dio, di essere il Messia, ecco, e diciamo, qui i casi sono due, o c'è un complesso del Messia, e capita, ce n'è sempre, no? Deliri di onnipotenza, ecco, però si vede dai fatti e dalle parole sconnesse che ha questi deliri, oppure se le sue parole, le sue intenzioni presentano effettivamente una persona che dice Dio non è come pensate voi, Dio è servizio dell'uomo e fa queste cose, e queste cose lui le fa, e queste cose non sono cose qualunque, ma è dare all'uomo la sua libertà sopra la legge, dare all'uomo la vita, e allora ci si interroga onestamente su cosa possa essere quest'uomo. E vediamo qui il dibattito della fede che passa attraverso i dubbi e le contrapposizioni. Siamo al capitolo settimo, versetto 11, fino al 36.
Sì, leggiamo questo lungo brano, è certo che non se ne farà il commento di tutto quanto, vediamo. Giovanni 7, 11, 36. Allora i giudei lo cercavano nella festa e dicevano: dov'è lui? E il mormorio su di lui era molto tra le folle. Alcuni dicevano: è buono. Altri dicevano: no, ma inganna la folla. Nessuno tuttavia parlava in pubblico di lui per paura dei giudei. Ora, già a metà della festa, Gesù salì nel tempio e insegnava. Allora si meravigliavano i giudei dicendo: come costui sa di lettere senza essere stato a scuola? Allora Gesù rispose loro e disse: il mio insegnamento non è mio, ma di colui che mi inviò. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se l'insegnamento è da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di chi lo inviò, costui è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Mosè non vi ha dato la legge? E nessuno tra di voi fa la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla: hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Rispose Gesù e disse loro: una sola opera ho fatto e tutti vi meravigliate. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che sia da Mosè ma dai padri, e di sabato circoncidete un uomo. Ma se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia violata la legge di Mosè, voi vi sdegnate con me perché di sabato feci sano un uomo tutto intero? Non continuate a giudicare secondo apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Allora dicevano alcuni dei gerosolomitani: non è questi colui che cercano di uccidere? Ed ecco, parla in pubblico e non gli dicono nulla. Hanno forse i capi veramente conosciuto che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo da dove è. Il Cristo invece, quando viene, nessuno sa da dove è. Allora Gesù gridò, insegnando nel Tempio e dicendo: e me conoscete, sapete da dove sono, eppure io non sono venuto da me stesso, ma è veritiero colui che mi inviò, che voi non conoscete. Io lo conosco, perché sono da presso lui ed egli mi mandò. Allora cercavano di arrestarlo, ma nessuno mise la mano su di lui, perché non era ancora venuta la sua ora. Allora molti della folla credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, farà più segni di quelli che egli fece?» I farisei udirono la folla che mormorava su di lui queste cose, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono degli inservienti perché lo arrestassero. Allora Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi e vado da chi mi inviò. Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire». Allora i giudei dissero tra loro: «Dove sta per andare costui che noi non lo troveremo? Sta forse per andare nella diaspora dei greci a insegnare ai greci? Cos'è questa parola che disse: mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io voi non potete venire?»
Ecco, dicevamo che questo dialogo tra Gesù e la folla si situa nella terza andata di Gesù a Gerusalemme. E nella prima era comparso nel Tempio con la frusta. Ecco, una cosa certamente non molto gradita ai capi del Tempio. La seconda volta non entra nel Tempio, sta vicino alla porta pecoraia dove ci sono le vittime da sacrificare al Tempio, le pecore. Ecco, in quella folla di gente da sacrificare al Tempio fa camminare uno storpio portando la barella il giorno di sabato, quindi trasgredendo il sabato, e decidono di ucciderlo, perché si fa come Dio, chiama Dio Padre suo. Quindi Gesù è scomparso da Gerusalemme perché non era venuta la sua ora, e torna per la terza volta a Gerusalemme. E certamente si ricordano ancora bene cosa è successo le altre due volte. E nel brano che abbiamo appena letto, se notate, c'è l'iniziale che dice: lo cercavano e dicevano: dov'è? E termina con la citazione della parola di Gesù: mi cercherete, non mi troverete, perché dove io sono voi non potete venire. Ecco, il tema è del cercare il Signore, cercare dov'è, e il tema fondamentale del dove, dov'è che è. E tutto il dibattito è sui vari dove. Prima si dice dov'è che si trova, poi da dove viene la sua sapienza, poi da dove viene il suo modo di intendere la legge, ma da dove viene lui e soprattutto dove va lui. È il problema del dove. Ecco, per capire una persona bisogna capire il dove, e cercheremo di capire i vari dove attraverso la lettura del testo che ci vuol mostrare l'identità di Gesù. Allora cominciamo i primi versetti.
Primi tre versetti. Allora i giudei lo cercavano nella festa e dicevano: dov'è lui? E il mormorio su di lui era molto tra le folle. Alcuni dicevano: è buono. Altri invece dicevano: no, inganna la folla. Nessuno tuttavia parlava in pubblico di lui per paura dei giudei.
Ecco, si comincia dicendo che cercano. Ecco. L'uomo è uno che cerca, ma non solo l'uomo, ogni vivente cerca, la pianta cerca l'acqua, l'animale il cibo, e l'uomo cerca la felicità, cerca la vita. E come fa a trovare la felicità? Finché l'acqua, finché il cibo, si sa che cos'è. La felicità non è nulla di preciso. Ecco, la felicità è il modo di cercare. si può cercare, come l'animale cerca la preda per mangiare e distruggere, è quello che cercano di fare con Gesù i suoi nemici, o si può cercare per incontrare colui che si desidera e si ama e lo si accoglie, è quello che faranno gli altri. Cioè il problema allora della fede è: qual è il movente della tua ricerca, anche religiosa? Se è per avere in tasca Dio, stai tranquillo. Lo potrai avere perché lo uccidi e lui darà la vita per te, ma non capirai mai che è Dio, se non forse dopo. Se lo cerchi invece con libertà, senza pregiudizi, per incontrare una persona disposta a lasciarti mettere in questione, allora può darsi che trovi. E qui quelli che cercano sono i suoi nemici che cercavano di ucciderlo nel capitolo quinto. Evidentemente lo cercano per eliminarlo. E domandano: dov'è lui? Ecco, si pone il problema del dove. E le due coordinate per individuare una persona sono coordinata di tempo e di spazio. Ora, dove si trova? Ecco, il tempo è lo stesso per tutti ed è sempre mutabile per tutti e non è disponibile per nessuno, e solo Dio lo stabilisce. Mentre invece il luogo dove uno si trova è diverso per ciascuno. In questo momento io sono qui, lui è lì, l'altro è lì. Non solo è diverso per ciascuno, ma anche mutabile, lo posso mutare io con la mia libertà. E il dove di una persona vuol dire anche qualcosa di preciso. Il dove è la sua casa, dove abita. È lì che capisci chi è una persona. È da lì che lui viene, viene dalla sua casa. E dove va uno? Torna a casa. L'uomo che non trova il suo dove, che non trova la sua casa, è sempre uno fuori posto, non è mai contento. Allora il problema è trovare il dove e cercarlo. E sono le prime parole anche che Dio ha rivolto all'uomo: dove sei? Provate a chiedervi: dove sono? Nessuno è tanto perso quanto chi non sa dove si trova. E dove sono vuol dire anche da dove vengo e dove vado.
Piccola nota riguardo alla domanda che fa Dio a quell'Adamo che è ciascuno di noi. Non è che Dio non sappia, sa benissimo dove siamo. Lui lo sa, non in termini fisici, ovviamente, logistici. E la domanda è fatta perché noi ci rendiamo conto dove siamo. Lui lo sa, e noi raramente sappiamo dove siamo. Allora la domanda diventa stimolo a riflettere, a renderci consapevoli dove siamo. Ripeto, non in termini fisici. Siamo qui stasera.
E se ricordate all'inizio del Vangelo, il tema di tutto il Vangelo consiste nella prima domanda dei discepoli a Gesù, che chiede ai primi due che lo seguono: che cercate? E gli domandano: dove dimori? E trovare quel dove, dove sta di casa, vuol dire quali sono le sue relazioni intime, suo padre, i suoi fratelli. È lì che conosco uno. E dove c'è? Dove l'avete posto? Domanderà anche Gesù di Lazzaro, il suo amico. Gli mostreranno il sepolcro, perché lui è il dove dove tutti arriviamo. Veniamo dalla terra, torniamo alla terra. Invece Gesù ci presenta un altro dove che noi non conosciamo. È uomo come noi e viene dalla terra e torna alla terra, ma non è solo uomo. Il suo dove è il Padre, ed è venuto a mostrarci a tutti che abbiamo un'origine, che è il Padre, e abbiamo un punto d'arrivo, la pienezza di vita col Padre. Ed è questo che Gesù vuole aprirci a tutti. E a questo punto, anche se lo cercano per uccidere, le folle sono divise tra di loro. Mentre i capi in tutto il Vangelo hanno un unico parere, cioè chi cerca il potere, chi cerca il dominio sulle folle, vuole uccidere il Signore, perché il Signore non cerca il dominio e il potere, si fa servo di tutti, le folle invece sono divise. Ecco. E i nostri giudizi sono sempre discordanti. Uno si può chiedere da cosa dipende il giudizio. Uno vede coi suoi occhi e uno giudica col suo cuore. Così anche nel giudicare il Signore c'è chi lo vede buono e c'è chi lo vede ingannatore. Chi guarda quello che dice e quello che fa, chi guarda ciò che lui porta agli uomini, che si fa servo degli uomini, servo della vita dei fratelli, dice è buono perché condivide questi valori. Chi invece ha come valori quelli opposti, che bisogna dominare sugli uomini, e dicono questo qui ci inganna, è per avere il potere su di noi, cioè pensa che fa come lui, per cui in fondo diamo su lui il giudizio di valore che abbiamo dentro di noi, come in ogni nostro giudizio. Allora il problema del credere in Gesù o del non credere non è tanto, vedremo, un problema intellettuale, di aver capito o meno certe cose, è il problema del mondo di valori che tu persegui. Se tu fai quello che fa lui e cerchi quel che cerca lui, trovi che è buono, che è figlio di Dio, che ti dona la libertà, ti dona l'amore, ti dona il servizio. Se tu cerchi il contrario, è uno che ti rompe il gioco, ti guasta la festa, smaschera le tue manie di potere, e ti rovina la piazza, e anche il tempio, ti rovina la tua santa religione che paluda così bene il potere, lo tiene bene e fa da avallo a tutto il potere. Allora è da eliminare, come diranno i capi religiosi. Quindi l'essere pro o contro Gesù non è solo una ricerca intellettuale, è qualcosa di più profondo e di più umano. Cosa vuoi tu dalla vita? Cosa cerchi dalla vita? Quali sono i valori che hai? Ecco, se tu sei uno che inganna, e lui è il peggiore ingannatore che sia esistito. Pensate, ancora dopo 2000 anni siamo qui tutti ingannati a sentir parlare di lui, con miliardi di persone al mondo. In cosa consiste l'inganno? L'inganno consiste quando le intenzioni non corrispondono alle parole e soprattutto quando le parole non corrispondono ai fatti. No. In Gesù si vede che le intenzioni non le ha mai espresse, gliele prestano gli altri. I fatti sono precisi, fa prima i fatti delle parole. E poi dà il significato di quei fatti dicendo le sue intenzioni. Sì, quei fatti sono proprio così. Io voglio che l'uomo sia libero, voglio che l'uomo sia immagine di Dio, voglio che l'uomo sia uno che è solidale, che ama, voglio un mondo diverso così, e l'ha dimostrato coi fatti. Quindi in Gesù non puoi scindere ciò che lui fa e ciò che lui dice da ciò che lui è. Lui è coerente, per cui o lo rifiuti o lo accetti. E il rifiuto e l'accettazione non dipende, l'ho già detto, da un ragionamento. Dipende dalla scelta di campo che hai fatto.
Si viene da pensare che appunto è questione di sintonia, di sintonia profonda, e non tanto intellettuale, epidermica. Leggiamo i prossimi 5 versetti. Ora, già a metà della festa, Gesù salì nel Tempio e insegnava. Allora si meravigliavano i giudei dicendo: come costui sa di lettere senza essere stato a scuola? Allora Gesù rispose loro e disse: il mio insegnamento non è mio, ma di colui che mi inviò. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se l'insegnamento è da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di chi lo inviò, costui è veritiero e in lui non c'è ingiustizia.
Ecco, se i primi versetti erano guidati dalla domanda dove è lui, in fondo chi è lui, è buono o inganna, e questa serie che abbiamo appena letto riguardano la sua dottrina, il suo insegnamento, da dove viene. Perché Gesù si mette a insegnare e nel Vangelo di Giovanni l'insegnamento è riservato solo a Gesù, è lui solo che insegna. È il Figlio che fa l'esegesi del Padre, ci fa conoscere il Padre e ci insegna a essere figli nel farci fratelli degli altri. Questo è tutto il suo insegnamento. E poi si dice anche una cosa, che il Padre insegna a lui come essere figlio, perché il Figlio è quello che è uguale al Padre, impara tutto dal Padre. E poi si dice anche che lo Spirito Santo insegna a noi ciò che Gesù ci ha insegnato. Quindi praticamente l'insegnamento è riservato a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi siamo quelli che ricevono questo insegnamento, questa parola, per diventare come il Figlio, nella sua stessa relazione col Padre, col suo stesso amore verso tutti, che è lo Spirito Santo. E difatti, dice Giovanni, che tutti siamo teodidatti, siamo tutti istruiti da Dio. Cioè l'uomo è proprio fatto per accogliere questa parola che lo fa uomo, anzi che lo fa Dio. E il problema invece di quelli che hanno studiato bene teologia, che presiedono ai vari dicasteri religiosi e della sana dottrina, dicono, costui in che scuola ha studiato? Non ha studiato con Gamaliele, non ha studiato con Hillel, non ha studiato con questo, ha studiato con l'altro. Da dove viene la sua dottrina? E oggi per noi la cosa dice un po' di meno, forse, perché oggi si cerca di essere originali a tutti i costi. Una volta invece, e soprattutto in campo religioso, chi inventa delle cose si dice che racconta bugie, e giustamente, non possiamo inventare i valori. Da dove li hai presi? Chi te li ha insegnati? E quindi si citava i maestri, le scuole, e ognuno aggiungeva eventualmente le sue acquisizioni a ciò che era consolidato dall'esperienza, e quindi domandano, non è stata nessuna scuola, come fa a sapere queste cose? Riconoscono che c'è un insegnamento strano, cioè presenta una nuova immagine di legge, una nuova immagine di Dio, una nuova immagine d'uomo, e gli chiedono da dove la prende. E ciò che sorprende leggendo il Vangelo è proprio questo: come mai quest'uomo parla così di Dio, parla così della legge e parla così dell'uomo?
Cioè, mi pare che la meraviglia sia per il, come dire, per lo scarto. Sì, la divaricazione fra quella che è l'esperienza umana che hanno, che abbiamo, che hanno questi qui, che parlano di Gesù, lo conoscono, e il contenuto di quello che dice. Ora, proprio Gesù conferma questo scarto nel versetto seguente, quando dice «Ciò che io dico non è mio, non è tratto da lui stesso come uomo». Il mio insegnamento non è mio, ma di colui che mi inviò.
Ecco, e se letto in un certo senso dice non è farina del mio sacco, quindi scusatemi, nell'altro senso invece è anche qualcosa di più. Il mio insegnamento è di Dio, quindi vuol dire che io sono pari a Dio. Insegno con l'autorità stessa di Dio. Mi ha mandato il Padre, insegno chi è il Padre. e lo mostro nel figlio e mostro all'uomo la sua verità di figlio. Per questo appunto mi pongo in contrasto con la legge, con la religione dominante, con tutti i poteri che tengono schiavo l'uomo. Quindi vedete, è una pretesa abbastanza alta. E non si può prendere di Gesù la dottrina togliendo la persona. Se noi prendiamo la dottrina di Gesù dicendo è molto bella e dimentichiamo che lui è quella dottrina, che lui ha vissuto quella parola e si identifica con quella parola, ne facciamo un grande mistificatore. Gesù non ha detto delle belle parole, ha solo spiegato ciò che era lui, coi fatti e con le parole. E proprio così ci ha mostrato quel Dio che nessuno mai ha visto. E questo è lo scandalo dell'incarnazione, ecco, che è la possibilità stessa della salvezza, che la nostra carne diventi davvero simile a Dio. E come faccio a capire se è vero questo insegnamento? Il versetto 17 lo dice in modo molto semplice. E per capire la verità della sua parola, per credere a lui, è necessario solo una cosa: se vuoi fare la volontà di Dio, quel che Dio dice, vedrai che è vero. Se non vuoi farlo, non saprai mai che è vero. Quindi il problema di credere o meno alla sua parola, di credere o meno a Dio, non è un problema intellettuale, è un problema di volontà pratica. Non credo perché non è nel mio interesse, perché smonta le mie sicurezze, i miei privilegi, il mio potere, il mio modello di dominio sul mondo. E questo è il vero ateismo. Così nella Bibbia l'ateo non è quello che non crede Dio, che ci sia Dio. Quello si chiama lo stolto, dice non c'è Dio. Il vero ateo è quello che sfrutta gli altri e domina sugli altri e prende il posto di Dio dicendo Dio sono io, sono il suo rappresentante sulla terra, vi do io l'immagine esatta di Dio col mio potere e il mio dominio. E questo è il vero ateo che si sostituisce a Dio. L'altro è semplicemente uno che non ha capito, oppure una reazione a questa forma di religiosità. Quindi il problema proprio della fede non è intellettuale, non è della ragione, è del cuore. E se il cuore ha degli interessi da difendere o delle paure che lo bloccano nell'esprimere i suoi desideri più profondi, non è libero per credere. Per credere deve essere disposto a fare, perché in fondo io credo solo ciò che voglio, solo ciò che amo e capisco quel che voglio. Come ogni persona, e prima di ogni capire c'è una volontà, un amore. Cioè, perché tu studi e capisci una cosa? Perché ti interessa. Così se ti interessa il fare la volontà di Dio, che si è manifestata in Gesù, una volontà ben precisa che si rivela nel Figlio che ama i fratelli, tu capisci che tutte le sue parole, la sua persona è da Dio e che Lui è Dio. Si dice spesso, no, che la fede è irrazionale, cioè, non è per nulla irrazionale. La fede nasce da un'esperienza, cioè da un fare preciso che verifichi, sì, è vero che è così. Che vivo da figlio di Dio, se credo in Lui, sperimento una nuova immagine di Dio, una nuova realtà di uomo e capisco che la vita è diversa. Mentre l'ateismo per sé, dal punto di vista teorico, è molto dogmatico, perché se c'è il desiderio di vita e di felicità, ci sarà pure la vita e la felicità. Se uno ha sete, è ragionevole pensare che ci sia l'acqua, ed è irragionevole dire che non c'è a priori. Devi almeno cercarla. Quindi dal punto di vista razionale la fede è ragionevolissima, più del suo contrario. E invece proprio dal punto di vista pratico, che lì si pone la differenza tra il credente e il non credente. E tanti che non sembrano credenti sono in realtà credenti. e viceversa molti che fanno finta di credere perché credono intellettualmente, in realtà non lo sono perché non fanno la volontà di Dio, cioè non seguono Cristo. E Agostino diceva: credo per capire e capisco per credere. Cioè, per capire una persona bisogna avere una fiducia iniziale, se no non la capisco. Però per credere davvero in una persona devo capirla, allora una fiducia piena in lei. E quindi fede e comprensione vanno sempre insieme. Però il principio è la fede. Se non credo, se non do fiducia, non sperimento mai la verità di quella persona. E senza una fede ragionevole nella vita, uno non può neanche vivere. Uno non vive di quel che capisce, vive di quel che desidera, di quel che crede, di quel che spera. Quel che capisce è solo il mezzo per raggiungere ciò che spera, ciò che crede. Ed è importante che ciò che spero e credo sia ragionevole e non sia stolto. E Gesù dà un altro criterio ancora, e di verità. Quando uno parla da se stesso, cerca la propria gloria. E chi cerca la propria gloria sacrifica la propria gloria a qualunque verità. E quindi certamente menzognero. Chi invece non cerca la propria gloria, costui è veritiero. Vuoi sapere se uno dice la verità? E guarda se ci guadagna o meno. Se non ci guadagna, o addirittura se ci perde, o è fesso, o dice la verità. Se ci guadagna, dicesse anche una cosa vera, vuol dire che sta mentendo, che ne intende un'altra. Cioè intende guadagnarci, perché direbbe altrettanto una menzogna se ci guadagna con la menzogna. Quindi dipende da quel che uno cerca il valore di ciò che dice. Come ci si domanda sempre il cui prodest, no, per vedere chi ha fatto il delitto. Il bene è gratuito. Se c'è un interesse, vuol dire che lo fa per egoismo, esattamente il contrario dell'amore. E allora copre l'egoismo, e non è vero il suo parlare. Vedete, sono criteri di verità molto sottili, ma anche molto evidenti, anche nella quotidianità della vita, e che entrano in gioco nella fede, ma in modo molto inconscio, quasi uno non si accorge. In fondo uno crede quel che crede, quel che gli fa comodo. E se gli fa comodo anche credere e presentare di essere cristiano, anche lo presenta, tranquillamente. Ma perché gli fa comodo, non perché lo sia.
Prossimi 6 versetti. Mosè non vi ha dato la legge? E nessuno tra di voi fa la legge. Perché cercate di uccidermi? Rispose la folla. Hai un demonio. Chi cerca di ucciderti? Rispose Gesù e disse loro: una sola opera ho fatto e tutti vi meravigliate. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che sia da Mosè, ma dai padri. E di sabato circoncidete un uomo. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato, perché non sia violata la legge di Mosè, voi vi sdegnate con me, perché di sabato feci sano un uomo tutto intero. Non continuate a giudicare secondo apparenza, ma giudicate con giusto giudizio.
Ecco, a questo punto poi ci fermeremo e c'è la terza domanda: da dove viene la sua interpretazione della legge? E ci si rifà al quanto aveva compiuto nel capitolo 5 la venuta precedente a Gerusalemme, quando di sabato aveva fatto camminare uno storpio portando il suo lettuccio, quindi trasgredendo la legge. E Gesù l'ha fatto apposta di sabato, trasgredendo la legge, per mostrare che l'uomo non è per la legge, ma la legge per l'uomo. Per mostrare che Dio non è il padrone che domina l'uomo con delle leggi arbitrarie, ma che Dio è a servizio della vita dell'uomo. Che Dio non esige il sacrificio dell'uomo, esattamente al contrario. Quindi nel modo di intendere la legge di Gesù ci sono due modi opposti di intendere Dio. Si può intendere Dio come il potere supremo che domina tutti, tiene tutti schiavi, lui sta bene e gli altri vanno puniti perché e penalizzati perché sono poveri. Questa è più o meno l'idea che si ha di Dio implicitamente, per cui i ricchi sono benedetti, i poveri maledetti, oppure di un Dio che è amore, che dà a tutti i suoi figli la libertà, cominciando dagli ultimi, che hanno la dignità più profonda di tutti. Perché? Perché esattamente fanno il contrario di quelli che fanno il contrario di Dio, cioè che dominano, opprimono e fanno ingiustizia. Quindi il modo di intendere la legge che ha Gesù è un modo diverso di intendere Dio ed è anche un modo diverso di intendere l'uomo. Qual è l'uomo realizzato e libero? Non è quello che domina gli altri, è quello che serve gli altri. E allora Gesù dice sulla legge: e voi avete la legge, ma voi non la fate. Si può benissimo osservare la legge che ti sei fatto tu e non osservare invece il fondamento della legge, che è l'amore di Dio e del prossimo. È l'amore del fratello la legge, è la condivisione con l'altro la legge. È la legge della fraternità, se abbiamo un padre comune, se non neghi il padre, il vero ateismo è questo, pratico, di spadroneggiare sul povero. E voi dice, la trasgredite talmente che in nome della vostra legge uccidete me perché ho dato la vita a uno in giorno di sabato. Bella legge è questa, che fa uccidere chi fa il bene. E la risposta della folla dice, ma tu hai un demonio, chi vuole ucciderti? Ecco, forse non tutta la folla accorsa sa che i capi volevano ucciderlo, ma qualcuno lo sa. E Gesù comunque lo sa. E gli dicono, hai un demonio. E Gesù era già stato accusato anche in Marco di essere pazzo, i suoi vanno a prenderlo perché è matto, e gli scribi dicono è indemoniato. Il suo modo di intendere la legge è satanico per una persona pia. Una persona devota ligia tutte le leggi, che ti presenta un Dio che è amore, che si fa servo dell'uomo. Dico, ma e l'uomo, addirittura Gesù poi è un uomo che dice di essere Dio, ma dicevo, questa è la pretesa di Adamo che vuol farsi uguale a Dio, no? E invece è il dono che Dio ci vuol fare. Dio ci vuole simili a sé, ci ha fatto sua immagine e somiglianza, ha mandato il Figlio diventato carne per dirci ciò che siamo in realtà. Quindi Gesù non è blasfemo, mostra che è blasfemo il nostro modo di intendere Dio, che è satanico. E si proietta su di lui questa... ciò che sentiamo noi su Dio, diciamo, è satanico lui. No, è satanico il nostro modo di intendere Dio, di intendere un Dio che schiavizza l'uomo. E Gesù poi continua, ho fatto un'opera sola, si riferisce a quella fatta la volta precedente che era a Gerusalemme, quell'opera che gli ha meritato l'odio dei capi religiosi del popolo e che vogliono ucciderlo perché ha trasgredito il sabato. E voi dice, io ne ho fatto una sola e ho fatto sano un uomo tutto intero. Voi di sabato tranquillamente circoncidete tanti uomini trasgredendo la legge, perché non si potrebbe fare nessuna azione di sabato. Eppure dite di non trasgredirla e dite che io la trasgredisco se faccio così di sabato. Cioè Gesù vuol far capire da dove viene la sua interpretazione della legge. viene da una nuova concezione di Dio. È la concezione del figlio. Il figlio ci presenta un Dio che è padre, che ama l'uomo e a servizio dell'uomo, e l'uomo è chiamato a essere simile al padre. E il figlio è venuto a darci il suo spirito perché anche noi possiamo essere là dove lui è. Ecco, e poi continua tutta la discussione ancora in lungo e in largo, ve la potete finire da soli, e non la finiamo questa sera, e anche la salteremo, ma è utile vederla perché la gente ulteriormente si divide e dice ma allora costui è il Cristo. Difatti il Cristo è quello che viene a portare la libertà all'uomo, a portare il regno di Dio sulla terra. Però dicono, ma se lui è il Cristo si dice che non si sa da dove viene, questo invece sappiamo da dove viene. E Gesù dice, no, voi sapete da dove vengo, ma non lo sapete, perché Gesù in quanto uomo si sa bene da dove viene, come noi. È carne come noi. Ma lui ha un da dove che noi non conosciamo, cioè Gesù è Dio. Se uno non riconosce che Gesù è Dio e il Signore, è il più grande impostore della storia. Ed è venuto a presentarci sul suo volto di figlio il nuovo volto del Padre. Quel volto del Padre che fin dal principio noi avevamo dimenticato, seguendo esattamente l'indicazione di Satana. Cioè di un Dio tremendo che esige il nostro sacrificio e che ci distrugge se sbagliamo. E invece ci presenta nel Figlio il Dio che viene a ricostruire la vita, a ridonare la fiducia, la libertà, la speranza, fino a dare la sua vita per chi lo uccide. Ecco. Per questo termina il brano dicendo «Mi cercherete e non mi troverete, perché dove io vado voi non potete venire». Perché io vado al Padre e vengo dal Padre. Voi non potete, ma vedremo la volta prossima, se volete venire a me, vi dico io e vi dono io di venire dove vado io. Cioè Gesù è venuto tra noi e ci ha presentato un dove molto strano che ci spiazza per mostrarci il dove vuol portarci tutti, alla casa del Padre, dove stiamo tutti realmente di casa e lì troviamo casa. E lì diventiamo tutti fratelli e conosciamo chi è Dio. Ecco, allora dicevamo, questo brano è un dibattito intenso sull'identità di Gesù ed è anche un processo di illuminazione, cioè la nostra fede passa attraverso questi dubbi e deve coglierli tutti e dobbiamo interrogarci davvero, è vero che lui è buono per noi? Cosa intendo che è buono? Oppure è un inganno quel che dice. Sono disposto a fare le sue parole, cerco la mia gloria, parlo da me stesso. Che idea ho di Dio, di legge, di uomo? Ecco, sì, certamente di Gesù conosco tutte le cose umane e uomo come ciascuno di noi. Eppure questa umanità mi presenta un mistero grande che è quel mistero da dove tutti noi veniamo, il nostro principio e il nostro fine. Ecco, per questa sera possiamo lasciare qui.
Sì, prima che spicchiate il volo, lunedì prossimo ci troviamo. Qualche testo utile, rapidamente, senza dare nessun commento. Oltre al Salmo 16, Salmo 14 che ha maggiore attinenza col brano fatto, poi possiamo prendere Isaia 55, versetto primo e seguenti, Marco capitolo 3, 20-30, capitolo 6, versetto primo fino al versetto 6. E poi la prima lettera ai Corinti.
Che la fede sia appunto un fare. E penso che questo fare debba però essere basato su un desiderio molto genuino. Nel senso, cioè mi spiego, Molto spesso sento dentro di me magari un'insoddisfazione dovuta al fatto appunto di vedere questo esempio di Gesù come qualcosa che cioè mi porta veramente molto, mi solleva quasi da terra, nel senso mi apre degli orizzonti grandissimi e sento come il desiderio appunto di avvicinarmi a questo esempio. Però molto spesso non ci riesco perché il desiderio a monte è un desiderio di miglioramento personale e quindi come si può dire, non collegato alla dimensione dell'altro. Io invece penso che la fede non è questo, cioè è un voler fare però slegato dal desiderio egoistico e soltanto personale del miglioramento. Quindi probabilmente appunto non si riesce perché si è ancora troppo nella dimensione proprio prettamente personale.
Credo sia stato espresso molto bene, perché c'è un fare volontaristico che è ancora un cercare la propria gloria. E poi mentre parlavi notavo come, e non si dice se qualcuno fa la volontà conosce, se qualcuno vuol fare. Perché se qualcuno fa la volontà conosce, allora non lo conoscerò mai, perché non la faccio. Invece il voler farla, cioè avere questo desiderio e portarlo avanti, allora mi si apre la verità. Perché se aspettassi prima di farla, prima di conoscerla, non lo farei mai. Invece voglio, ed è importante questo desiderio, questa onestà profonda di dire anche se faccio il contrario, però so che sbaglio e vorrei il contrario. Importante questo voler fare.
Io ho un problema con una cosa che hai detto su prima credere, poi sperimentare, poi capire, no? E mi sembra che nella fede non sia così evidente sempre capire. A volte bisogna veramente far intervenire l'obbedienza e dire questo mi rimane un mistero. Però è un dogma, io ci devo credere, devo fidarmi. Non so se mi sono fatto capire.
Sì, è vero anche questo. Però quando si intende mistero, si intende non qualcosa di inconoscibile, ma qualcosa di infinitamente conoscibile, per cui non capisco tutto. E attraverso la fede e la fiducia entro nel mistero e lo capisco. Cioè, il cristiano, il credente, è chiamato illuminato. Illuminato è chi sa. Cioè, la fiducia mi apre alla conoscenza della persona, e allora c'è la conoscenza che consegue la fede. Quel che dice Agostino, credo per capire. Perché mi apre davvero l'intelligenza, la fiducia. La disponibilità. Poi dice capisco per credere, cioè ci sono degli indizi che mi fanno capire ulteriormente e aumentano la mia fiducia, quindi la fiducia o la fede sta al principio e alla fine, ma non abolisce mai l'intelligenza, e se non c'è una fede ragionevole, fondata, non è fede in Dio. Lo stesso Giovanni, i primi 10 capitoli, i primi 11, fa dei segni, cioè per portare alla fede. Gesù stesso opera delle cose e poi le spiega, e la fede è proprio ciò che lui ha fatto, in ciò che ha fatto e nella spiegazione che consegue. Quindi c'è una conoscenza della fede che mi apre al mistero di Dio, che mi fa conoscere Dio. Pur restando vero che si comincia con la fede, ma la fede è fondamentale in ogni cosa. Però bisogna aprirla alla conoscenza, una conoscenza però che non viola mai il mistero, cioè non è che allora dice allora ce l'ho in tasca, no, sempre aperta a una conoscenza maggiore. E so che molti parlano del salto della fede, no? Ecco. E anche dell'irrazionalità della fede. E poteva essere giusto dire queste cose in epoca di razionalismo. Oggi, dove l'irrazionalità è assoluta, ecco, è molto utile dire guarda che è molto ragionevole, e anche tutte le cose che ti dice sono ragionevoli. Se non fossero ragionevoli, stai tranquillo, le hai capite male o non son dette. Cioè, ci tengo molto alla razionalità della fede, non so perché, ma perché oggi siamo molto irrazionali, in fondo, non solo nella fede, in tutto. E comunque uno può pensare anche diversamente, perché molti teologi dicono il contrario di me su questo.
La lezione di stasera mi ha aiutato a riflettere su questo, che appunto, finalmente arriva un Dio che non si abbatte sull'uomo ma che si china sull'uomo. Nello stesso tempo però c'è sempre un rilancio da parte di Dio, diciamo, si ritrae subito nella sua autonomia, ma non per sfuggirci, ma per chiamare anche a noi all'autonomia, proprio perché c'è questo rapporto di creaturale, diciamo, però nello stesso tempo di grande autonomia, come quando dice Gesù non sapete, è proprio, cioè lui si ritira nella sua autonomia ma ci tira con sé, ecco la riflessione che mi viene da fare.
E tra l'altro nel testo di questa sera è la prima volta in cui dice esplicitamente che se ne va. Dove io vado voi non potete venire. Che vuol dire che se ne va, è il mistero pasquale. Ed è proprio il suo andarsene che ci attira e ci apre il nostro dove. E credo che sia fondamentale questo suo ritirarsi, perché noi possiamo andare e fare lo stesso cammino. E poi la cosa che avevi detto all'inizio, un Dio che si china su di noi, cioè in Gesù è davvero in gioco un'immagine di Dio e di uomo diversa da quello che tutti sempre abbiamo. Nonostante che leggiamo il Vangelo, nonostante che veniamo qui il lunedì, sempre la nostra immagine di Dio e di uomo ha un'eredità antica da smaltire. Prima di cedere alla realtà dell'amore, della libertà, del dono di Dio, del perdono. È un lungo cammino, ecco. E a me piace molto questo testo perché, se vedete, è un dibattito della folla molto spesso, o di Gesù con la folla, che riproduce quel dibattito interiore che ognuno di noi fa per approdare alla fede. Cioè questo testo non è solo che ti dice o credi o non credi, è vero, alla fine o credi o non credi, però è il processo di passaggio dall'incredulità alla fede attraverso tutte le fasi intermedie. Non è che sei o nelle tenebre o nella luce, sì è vero, o c'è tenebra o c'è luce, però c'è anche il processo di illuminazione. O sei morto o sei vivo, sì, però c'è anche il processo di gestazione per nascere alla vita. E questo processo si innesca nel dialogo con la parola, e questo testo è un testo tipico di questo processo, dove ci si accorge che si comincia prospettando il finale, è buono, cioè l'obiettivo, poi c'è in mezzo invece, ma questo è matto, ma questo è indemoniato, ma questo è da eliminare, è pazzesco quel che dice. Gli altri dicono, no, ma però forse è il Cristo. Dico, sì, ma il Cristo sappiamo dove... Cioè, tutto quel faticoso cammino per giungere alla fede, qui lo si vede molto riflesso. Anzi, uno dei modi per capire Giovanni, e qui chiudiamo, è ogni espressione fermarsi, lasciare che risuoni, perché sono un po' come dei mantra che alla fine ti si illuminano, ma ogni espressione e ognuna, direi, apre un orizzonte e la successiva te ne apre un altro partendo dalla precedente, cioè non è messo giù nulla a caso, proprio si vede che... è tutto preziosissimo. E mentre racconta questi fatti, sta raccontando ciò che avviene in chi legge con attenzione, cioè mi racconta. E la volta prossima vediamo appunto dove io vado, voi non potete venire, e ci dice venite a me.
Preghiamo.